Ora, vi dicevo ieri che avevo presentato la figura della Vergine Maria come l'icona della dimora, no? Di Dio in noi. Vi annunciavo appunto che volevo poi trattare, non è una questione, è un aspetto che ha molto da dire a noi, cioè come Maria ha vissuto la sua fede. Ci sono almeno in due passaggi del racconto di Luca delle annotazioni che indicano la modalità con cui la Vergine Maria, diventata mamma, viveva questo mistero della rivelazione di Dio. I due passi sono nel capitolo secondo di Luca, al versetto 19, dove si dice, dunque sono venuti i pastori, no? A visitare, finito, l'Evangelista annota, Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E più avanti, al versetto 51, e siamo dopo il ritrovamento di Gesù nel Tempio, quando poi Gesù torna a casa con loro a Nazareth e stava loro sottomesso, si dice sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ora la domanda è, cosa corrisponde a questo custodire e a questo meditare? Allora, le due frasi tengono conto di tre cose. Tutte le cose che sono anche parole e eventi e cuore. Allora, la Vergine aveva ricevuto la rivelazione. Da te nascerà il figlio di Dio. Punto. Come questo avviene, tutti gli eventi che caratterizzano non fanno parte della rivelazione, fanno parte della concretezza della vita. E lei in questa concretezza della vita deve leggere lo splendore della rivelazione. Non sceglie gli eventi. Non sceglie le parole, ma sono tutte le parole e tutti gli eventi. Vale a dire, tutto l'insieme della vita è dentro questa rivelazione di Dio. E poi sottolineavano che quando si dice meditavo tutte queste cose, nell'ebraico, no, parola e evento è lo stesso termine. Allora, quando noi traduciamo cose, dobbiamo riferirle alle parole, per esempio alle parole dell'angelo, e alle cose, cioè agli eventi, tutti, nel suo cuore, e si aggiunge questo meditandole. Ma il verbo meditare in questi testi come dire, è espresso da un verbo particolare, tanto che in tutta la tradizione quel custodire e meditare è diventato sinonimo del processo di intelligenza delle scritture. Più o meno si potrebbe tradurre così. Teneva in cuore tutte le parole e tutti gli eventi, facendole rimbalzare l'uno sull'altra nel suo cuore, fin tanto che producessero l'intelligenza secondo Dio. Quindi il meditare vuol dire fare rimbalzare cose, parole ed eventi nel proprio cuore fino a far emergere quella intelligenza secondo Dio. Allora, questo è il modo tipico della Vergine di vivere la fede. Se ci domandiamo, ma perché aveva bisogno di custodire? E perché aveva bisogno continuamente di far rimbalzare parole e eventi per comprenderne il senso? Piccolo cenno che il Vangelo lo dice, no? Quando Gesù si perde nel Tempio e in qualche modo la mamma rimprovera il figlio, dice, ma noi non capiamo. Non è che Gesù ha dato tante spiegazioni. Il Vangelista però dice, custodiva. Allora, non si tratta di capire immediatamente, si tratta di custodire per capire. Allora, se tu custodisci, non si attiva il processo di, come dire, non accolgo, quel processo di dire non capisco, quindi lo lascio da parte. Custodire vuol dire tu accogli comunque e poco a poco comprendi. Allora, questo modo, no, di custodire e far rimbalzare parole eventi nel proprio cuore fino a vederne, a farne emergere l'intelligenza, è il modo tipico della Vergine di vivere la fede. Se noi ci domandiamo perché anche lei, che pure ha avuto, no, questa rivelazione eccelsa, perché anche lei ha bisogno di custodire? Voi sapreste rispondere perché? Non l'ho trovato scritto da nessuna parte, sono deduzioni che faccio io, soprattutto dei testi dei padri. Secondo me, per due ragioni. La prima ragione è questa. C'è una enorme sproporzione tra il segno indicato e la visione che è grandiosa. Per prendere l'esempio come narrato nel Vangelo, l'angelo appare ai pastori e dice andate, vedrete un bambino. Punto. E vedono un bambino. Un bambino è un bambino. Non è chissà che cosa. Eppure quel bambino è il figlio di Dio. Quel bambino è il Messia. Allora, immaginate il clima della rivelazione, il figlio di Dio si fa un uomo, viene in mezzo a noi. E poi immaginate in contemporanea le condizioni concrete in cui questo avviene. Sono condizioni precarie, anche di povertà, con l'incombenza del dramma, pensate, no, poi alla strage dei bambini, no, di Betlemme, devono scappare. Si tratta del figlio di Dio? La rivelazione ha, suggerito questa grandiosità, questo splendore. Pensate, per esempio, nel racconto, no, la prevalenza della luce. Appaiono gli angeli, no? Tutto è luminoso, tutto canta. Ma in pratica, se ci fosse stato un cronista che avrebbe seguito, è tutto qua. È tutto qua. Ecco, allora, questa enorme sproporzione tra, la condizione concreta, tra, io lo chiamo, no, il segno, quello che poi l'angelo indica, no? Tra il segno e la visione è enorme. Allora, tu devi custodire perché nella concretezza del segno tu possa vedere la realizzazione della grandiosità della visione. Posso suggerire la cosa con la diversità della presentazione del Vangelo di Matteo e di Luca rispetto alla nascita di Gesù. Tutti e due presentano la genealogia di Gesù. Però che differenza? Allora, quando voi prendete il Vangelo di Matteo comincia con la genealogia di Gesù. Ma qual è la prospettiva che l'Evangelista segue? Gesù risale ad Abramo, è inserito nella storia sacra di Dio col suo popolo, realizza le profezie, compie le promesse, lui è il Messia. Allora, dalla concretezza si ritorna, si risale, ma fino ad Abramo, cioè fino all'inizio della storia di Dio col suo popolo. Prendete Luca. Quando Luca illustra la genealogia di Gesù? Voi dovrete saperlo questo, eh? Quando? Ai. Il Vangelo. Cioè, dopo il battesimo. Cioè, Luca illustra la genealogia di Gesù dopo il battesimo. Ma qual è il suo intento? Nel battesimo la voce aveva solennemente proferito: questo è il figlio mio, l'amato. Sì, nell'antica traduzione era figlio mio prediletto, no? Allora, il bambino, quindi quel bambino che i pastori sono andati a vedere, quel bambino che la madre, la mamma ha tra le sue braccia, è colui sul quale il padre ha detto, cioè dirà, ma il mistero è quello, questo è il figlio mio amatissimo, noi potremmo tradurre così, in lui mi sono compiaciuto, in lui mi sono sentito bene, noi potremmo anche rendere così, in lui ho trovato il mio posto, il mio spazio. Difatti, nel racconto del battesimo, il cielo si apre e Gesù, poco prima della passione, dirà: io sono la porta. È la porta per il cielo. Chi entra per lui, quindi chi entra attraverso lui, arriva al principio della sua genealogia umana, ma la sorpassa, perché viene collegato al mistero che la origina. Difatti Gesù, secondo Luca, non risale ad Abramo, ma discende da Dio e assume Adamo. Viene svelato il mistero della sua identità di figlio di Dio, cioè il mistero dell'amore di Dio nel quale prende origine la stessa creazione e la stessa storia di amore di Dio con l'umanità. Quel bambino testimonia esattamente quel mistero, ma è immediata la comprensione? Impossibile. Cioè, la realtà è così immensa, straordinaria, no? Che ha bisogno di tempo per essere accolta. La Vergine è non solo la prima, ma è quella che più di tutti, io potremmo dire, è quella che riassume tutto il bisogno da parte dell'umanità di custodire il segreto di Dio. Lei lo fa in modo eccelso. Lei custodisce. Ma custodisce perché possa emergere la comprensione del mistero, cioè che possa emergere la grandezza dell'amore di Dio che ti tocca. Lei vive questo. Quando noi leggiamo il Vangelo, no, neanche più ci rendiamo conto di questa sproporzione. Cioè noi vediamo l'evento e tutto quello che è descritto a noi pare, come dire, ben corrispondente all'evento. Ma se voi vi date una scossetta e dite, ma momento, in pratica le cose come avvengono? Allora notereste questa enorme sproporzione. Allora, C'è un episodio nella vita dei, nella vita di San, più che nella vita, nei fioretti di San Francesco e anche nelle vite che ricordano, diciamo così, il suo movimento interiore rispetto al presepe. Ve lo leggo, è molto espressivo. Voi sapete che Francesco è chiamato Alter Christus, no? Somigliante a Cristo. La Vergine è la somigliantissima a Cristo. Molte cose di Francesco assomigliano alla Madre di Dio. In questo punto, pressoché totale, vi leggo. Ogni volta, si parla di Francesco, no? Ogni volta che diceva bambino di Betlemme, perché si parla di questo in rapporto all'invenzione, diciamo così, no? Di Francesco di ricostruire il presepe, no? Cioè il fatto della Madonna, del bambino nella stalla con il bue, l'asino, e lui ricostruisce a greccio questo evento. Allora, ogni volta che diceva bambino di Betlemme oppure Gesù, passava la lingua sulle labbra, così, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Viene espresso con questa descrizione tutto il desiderio di fare memoria di Gesù. Il desiderio di condividere con lui quello che lui vive, che sente e che opera, perché il cuore è pieno di lui, in modo da permettere agli occhi di vedere, all'anima di gustare. È esattamente il contenuto del custodiva meditando. Se avviene questo processo interiore, allora noi non cercheremo più la grandezza del segno. Cioè il segno nella sua povertà, nella sua semplicità si apre proprio per svelare il mistero che comporta. E la letizia non può non spuntare, perché al di là della precarietà del segno c'è la presenza del mistero che si compie, e il mistero è la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Come fai a non essere contento? Se avrete, come dire, voglia, andate alla liturgia di Natale e guardate le collette delle tre messe: la messa della notte, la messa dell'aurora e la messa del giorno. Voi noterete la progressione di comprensione del custodire meditando. Allora, nella notte si sprigiona una tale luce da investire il nostro agire, la messa dell'aurora, per partecipare alla stessa vita di Dio il giorno. Le parole delle collette sono: o Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, poi diventa: fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nello Spirito, è l'aurora. E poi fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, il giorno. È lo scopo di tutta la nostra gioiosa adorazione. È la descrizione precisa di quello che avviene nel cuore della Vergine Maria. E c'è un... se potete, andate a leggere gli inni di Sant'Efrem sulle varie feste. Sono bellissimi. Cioè riescono a comunicare una dimensione emotiva che i testi teologici non danno, e che spesso i testi liturgici, che sono piuttosto sobri, non vi permettono. Ma se andate a questa espressione teologico-emotiva dei misteri dell'amore di Dio, come li descrive Sant'Efrem, secondo me non potete non essere toccate nel cuore. Allora, uno di questi inni dice così: sia benedetto colui che nella nostra lingua ha tradotto i suoi segreti. Gloria a colui che non ha bisogno che noi lo ringraziamo, ma che ha bisogno di tenerci per cari, che ha sete di amarci e chiede che noi gli diamo perché lui possa darci ancora di più. E questo, direi così, è la prima ragione del perché la Vergine deve custodire. Non ha una comprensione immediata, solo custodendo e meditando, cioè facendo rimbalzare, allora ne ottiene la comprensione del mistero. E poi c'è una seconda ragione, detto proprio, come dire, in sintesi, è la manifestazione del mistero di Dio ha a che fare con la sua potenza. Ma noi immaginiamo la potenza di Dio in modo mondano, mentre la potenza con la quale Dio agisce è di tutt'altro genere. Siccome gli stessi testi della Scrittura, quando parlano della potenza di Dio, sembrano sottolineare una potenza che noi diremmo che vale nel mondo, non so, per esempio, quando Dio si manifesterà, no? Detto proprio, taglierà la testa ai cattivi e ricompenserà i buoni. Cioè, la potenza di salvezza di Dio è vista, realizzata in termini che si possono vedere con gli occhi. Invece, la potenza di Dio si esprime, si manifesta in altro modo. Allora, questo altro modo scombina, a volte scandalizza, comunque non è mai immediato. Allora, per poter cogliere la potenza di salvezza di Dio che agisce nella nostra vita, occorre saper custodire e meditare. Allora, ma questo è un mio pensiero, solo un modo di suggerire. Allora, immaginate, noi in genere diciamo, noi che siamo provati dal male, no? Quindi facciamo fatica a credere, per forza. E invece la Madonna, lei è tutta pura, non ha inclinazione al male, e certo che per lei è più facile. Pensiero più cretino non c'è. Allora, la prova della sua fede sta nel fatto che alla grandezza della rivelazione corrisponde una precarietà tale che fa mettere in dubbio, ma qui è proprio in gioco la potenza di Dio? E se voi leggete i profeti, in particolare anche Daniele, no? Ma in genere i profeti, quando parlano della potenza di Dio, la manifestano come se dovesse, come dire, rendere tutti ammutoliti. Quando la potenza di Dio si esprime, questa è la verità, nessuno ha da obiettare. Invece, in particolare, no, con la nascita del Messia, del Figlio di Dio, dov'è tutta questa potenza? Allora, la cosa straordinaria, ed è lì dove la Vergine ha dovuto, come dire, allargare totalmente il suo cuore per riconoscere la potenza di Dio e quindi poi esserne così, diciamo, rallegrata da espandere questa gioia su tutto l'universo. Uno dei titoli più belli, secondo me, della tradizione alla Madonna è la gioia dell'universo. No, è tipico della tradizione orientale. La Madonna è la gioia dell'universo. Allora, l'aspetto straordinario della rivelazione, in particolare natalizia, è il fatto che la potenza di Dio non solo non crea nessuna distanza con l'uomo, ma che facendosi bambino si fa amabile per l'uomo. La potenza di Dio si fa amabile per l'uomo. Questa è, secondo me, è proprio la dimensione più straordinaria ed è quella che rende la precarietà della vita piena di grazia. Ma noi facciamo sempre fatica a riconoscere questo. Per noi è come se la fede è così rarefatta che non buca più la cronaca. Ma se noi non buchiamo la cronaca, la potenza di Dio non la potremo avvertire. E siccome la sua potenza sta nel fatto che è diventata una potenza amabile per noi, noi non coglieremo mai che Dio è amabile. Ma Dio lo riteremo sempre con un po' di sospetto, con un po' di timore. Allora anche qui ci sono delle bellissime espressioni di Sant'Efrem, no? A me piace questa, dice: quanto sei audace, o bimbo, che a tutti ti concedi. A chiunque ti viene incontro tu sorridi. E di chiunque ti guarda tu hai desiderio. È come se il tuo amore avesse fame degli uomini. Ma tutto il racconto del Vangelo è in questa logica. Tutto l'agire di Gesù è dentro questa logica. E questa è esattamente la potenza di Dio che si manifesta. Non fai distinzioni fra parenti ed estranei, tra tua madre e le serve, tra colei che ti ha allattato e le donne impure. Nessuna distinzione. È questa la tua audacia, o il tuo amore, o tu che tu ti ami? È reso bene, no? Come vedete, l'accento non è su noi che ci avviciniamo al mistero, ma sul mistero che si apre a noi. La richiesta non è di sistemarci un po' per presentarci. La richiesta è così, gratuita, irruente, la grazia che ci viene, che tu puoi solo accoglierla, riconoscerla e basta. Allora, le profezie che parlavano di Dio che si sarebbe manifestato con tutta la sua potenza, e la Vergine aveva negli orecchi queste parole della Scrittura. Lei non conosceva ancora come questa potenza in pratica si sarebbe manifestata. Ecco perché aveva bisogno di custodire e meditare. Comunque, le profezie, nel parlare di potenza di Dio, a questo alludevano, al mistero dell'amore di Dio che nulla preferisce a noi. E se rimaniamo, no, nella liturgia natalizia, è che contemplando quel bambino, ho pensato tra gli occhi di sua madre, contemplando quel bambino, noi vediamo in che cosa consiste la potenza di Dio. Mite, splendore di amore, punto. La conseguenza sarà che chi vuole conoscere Dio dovrà assumere la stessa logica di manifestazione. Quindi, se per noi potenza vuol dire prevalere, noi ci allontaniamo da Dio. Se per noi potenza vuol dire salire in alto e sentirci un po' sopra gli altri, noi ci allontaniamo da Dio. con la conseguenza che se ti allontani da Dio non vivi bene nemmeno nella tua umanità. Per cui più hai bisogno di alzarti sopra gli altri, peggio stai nei tuoi panni. Si conosce Dio scendendo, non salendo. Si conosce Dio quando si accoglie fino in fondo la logica della sua manifestazione. Allora pensate alla Vergine sotto la croce. Ha dovuto profondamente, intensamente custodire, meditando, per poter riconoscere in quel momento la potenza di Dio, che tutti dileggiavano. Aver fede in Gesù, perché poi è questo il tema che noi trattiamo, no? Aver fede in Gesù comporta essere assunti nella stessa dinamica di manifestazione. Se Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, è perché tutti potessero conoscere la sua bontà. Per arrivare a questo occorre custodire e meditare a lungo, come ha fatto la Vergine. Ecco, per me questo aspetto, no, della fede della Vergine è molto potente, perché quando nella tradizione si parla, no, del procedere secondo virtù, quindi secondo il modello, si dice seguire il modello di Gesù, seguire il modello della Vergine, no? A me sembra abbastanza presuntuoso da parte nostra, come dire, pensare di poter vivere seguendo quel modello. Stiamo pure alla figura della Vergine, poter seguire come modello lei, ma come si fa? Non avete la sensazione che sia qualcosa di estremamente presuntuoso e che prima o dopo questo ci fa cadere? Invece in una cosa si può seguire lei, nel custodire e nel meditare. Cioè si può seguire lei nel movimento della fede, quello del custodire tutte le cose nel proprio cuore. Quel tutte allude al fatto che la grazia non si esprime solo con una carezza, ma anche con una sberla. La grazia non si esprime solo a che bello, ma anche quando è brutto. Tutto. Ma per cogliere la grazia in tutto, come bisogna custodire e meditare? In un certo senso io collegherei questo custodire e meditare che riguarda il Nuovo Testamento a quello che invece è sempre stato detto nell'Antico Testamento. Fate memoria, ricordate, non lasciatevi sfuggire dal cuore quello che Dio ha detto e che Dio ha fatto, perché trattenendo la parola di Dio noi possiamo entrare nella rivelazione di Dio, che è il suo amore per noi. Nel Nuovo Testamento questo fare memoria, tenere il cuore al caldo nelle cose, diciamo, grandi, no, che il Signore fa per noi, anche quando tutto intorno fa freddo, anche quando tutto intorno gioca male, almeno per noi, e questo è tutta la tensione della fede. E se noi mettiamo come modello la Vergine, non è perché la vediamo là sulle nuvole e noi siamo qua, ma è perché lei è quella che è stata confrontata nel modo più drammatico possibile nella sua umanità tra la promessa e la realizzazione. Lei aveva accolto a che livello, sia di, ripeto, di infinitezza e anche di intensità si pone l'amore di Dio per noi, ma ha anche colto tutta la drammaticità del come questo si manifestava. Ed è per questo che noi possiamo rivolgerci a lei in tutte le nostre prove, sentendoci compresi, perché mai arriveremo a toccare le punte estreme in cui lei ha vissuto la sua umanità, nella sua fede. In questo senso la Vergine non è quella, spesso si usa, no? Dice la donna ideale messa là, e noi più proclamiamo l'idealità, più noi siamo lontani poi dal vivere questo, no? È proprio lei che ci può accompagnare, perché è quella che conosce questa sproporzione tra il segno, noi potremmo dire tra la promessa e il compimento, ma proprio perché la conosce può comprendere tutto quello che noi viviamo drammaticamente. Ma l'attenzione è la stessa, il contenuto è lo stesso, perché si manifesti fino in fondo la grandezza dell'amore di Dio per noi e per il mondo. Ecco, diciamo, in questo modo io penso, no, che la figura della Vergine ci può accompagnare costantemente come icona della dimora di Dio in noi. Poi nel pomeriggio, e forse anche domani, non so, vedo com'è, vorrei presentare altri due personaggi, l'Apostolo Giovanni e l'Apostolo Tommaso, sempre da questo punto di vista, cioè come loro hanno imparato a percepire la dimora di Dio in noi, fino a farne diventare il fuoco vero del cuore. Penso quello che tutti noi desideriamo.